Fra noi un altro grande resistente, l'avvocato Riccardo Luzzi, preso a tradimento, mi pare di capire che sia stato preso anche a tradimento. Prego Riccardo.
Grazie, scusate se mi intrometto in questa bella iniziativa, però io di solito mi contraddistingo, così mi dicono, per fare degli interventi controcorrente, controcorrente rispetto a quello che è stato 2 anni che abbiamo vissuto e forse anche controcorrente rispetto a quello che vi siete detti qui stasera. Voglio cercare di ricondurre un attimo i fili di tanti ragionamenti a un punto unitario, perché dopo 2 anni che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle determinate situazioni e quindi la limitazione, la compromissione, le violenze che abbiamo subito, non vedo nel cosiddetto popolo della resistenza una capacità di replicare una forma di ribellione come c'è stata nei 2 anni precedenti. Vuol dire che alla fine l'italiano, come al solito, si è sistemato su delle posizioni di tranquillità e aspetta, come al solito, che qualcuno venga a fare il lavoro sporco per lui. Allora io torno un attimo al punto di partenza. Io sono un avvocato di provincia, quindi non sono certamente ai livelli di chi mi ha preceduto prima negli interventi, l'avvocato, il professor Sinagra, l'avvocato Fusillo. Noi siamo un po' più terra a terra, nel senso che io prima di tutto, prima di essere un avvocato, sono una persona, un cittadino, non mi piace dire un individuo, una persona che a un certo punto si è ribellato, no? Si è ribellato per se stesso, per la propria famiglia, per i propri figli e poi anche per gli altri. Io ho fatto la mia parte prima di tutto come ribelle, perché io da marzo 2020 ho iniziato a impegnarmi su queste cose, ma io fino a marzo 2020 facevo separazioni, divorzi e processi penali e ne avevo abbastanza per campare benissimo fino a marzo 2020. Quindi incidentalmente ero anche un avvocato, ribelle e avvocato, quindi a disposizione ho messo le mie competenze per fare il ribelle. E cosa ho fatto? Pensando che comunque fosse abbastanza naturale, perché dovrebbe essere, per usare la terminologia che oggi va di moda, nella genetica dell'avvocato difendere. No? L'avvocato, secondo me, forse romanticamente, nasce con questa indole. Ti viene spontaneo dover essere San Tommaso della situazione, quello che comunque difende anche a volte l'indifendibile, ma soprattutto deve essere animato da un grande senso di giustizia, per cui è portato a difendere a scapito, come è successo in passato con figure onorevoli di avvocati che ci hanno preceduto nella storia, non sto qui a fare i nomi, a scapito della propria incolumità anche, della propria persona, del proprio patrimonio, del proprio privato messo al servizio di questa causa. Per cui a un certo punto mi sembrava ovvio che gli avvocati dovessero essere in prima linea. Poi a marzo, maggio, giugno, luglio, agosto, novembre del 2020 mi sono girato indietro e non ce n'erano tanti, né di avvocati, né di magistrati e neanche di medici. Quelli che il primo di aprile del 2021 dovevano essere sulle barricate a dire: ma voi siete suonati, noi non lo faremo, e che si dovevano tirare dietro il resto della popolazione. Questo, sapete bene, non è avvenuto. Ma siccome io non mi voglio autocompiacere, no? Però io sono, come ho detto, un ribelle che a novembre del 2020 ha preso la prima multa per la mascherina non indossata all'aperto. E voi dovete sapere che per un avvocato non è semplice prendere una sanzione che poi i tuoi colleghi avvocati vanno a pubblicizzare al tuo consiglio dell'ordine. La sai che lui ha preso la mascherina, la multa con la mascherina all'aperto? Poi ne ho preso un'altra a Belluno in una manifestazione di piazza. Poi ne ho presa una con mia moglie che mi ha voluto imitare perché abbiamo fatto le passeggiate dopo le 22 di sera e quindi ci hanno sanzionato per distanziamento, che di solito mia moglie non me l'ha mai chiesto, però me l'ha imposto la questura, coprifuoco e mascherina chiaramente. Allora, cosa voglio dire per arrivare a tirare fuori una morale di questo ragionamento? Che in effetti, poi, successivamente, sono arrivati altri avvocati, sono arrivati altri soggetti ben più importanti, però stringi, al 2 di novembre, quando è caduto l'obbligo per i sanitari, non è stata una nostra vittoria. Bisogna dirlo, non è stata una vittoria del diritto, non è stata una vittoria delle piazze, non è stata una vittoria della politica, perché questo nostro mondo, così, è troppo frammentario e troppo incapace, perché pochi hanno avuto la voglia, da marzo del 2020, a mettersi a studiare il DPCM, a leggere i bollettini, a capire che cos'è la mascherina, qual è la differenza con il DP. Ma io non penso di avere un quoziente di intelligenza superiore a quello che c'è qui, o che c'è fuori. E allora, io lo capisco, l'appello orgoglioso, romantico della professoressa Mariani, ma non è sufficiente, perché agli occhi, agli orecchi nostri, di tecnici, mio e dell'avvocato Fabri che è qui presente, quelle azioni non sono proponibili. Non si può dire do un colpo in testa all'ufficiale giudiziario, perché ti arrestano. No, lo dico, un calcio nel culo, ma è la stessa cosa. È un pubblico ufficiale. Allora, mi piacerebbe, Ornella, che fosse così, ma...
C'è la revisione dei ruoli dei pubblici.
Sì, però questo è un esempio, perché in realtà voglio arrivare poi al dunque.
La revisione fiscale, avvocato, è un diritto che chiunque ha...
Se non hai niente di intestato, sì, ma se hai una casa, un'automobile col fermo amministrativo te la fermano, se hai l'automobile, la casa te la pignorano, se hai il conto corrente te lo pignorano.
E allora subisci?
No, non c'è da subire, c'è da fare una cosa che però deve essere, come dire, a volte bisogna essere più realisti del re. Allora, partiamo dall'ultima notizia, quella della Corte Costituzionale. Allora, bisogna avere lo sforzo, la capacità di intendersi sulle cose. In fondo quello che capita a noi oggi è capitato millenni prima. Ci sono i miti greci che ce lo insegnano, Antigone, Ifigenia, no? Il mito di Ifigenia è molto attuale rispetto a quello che viviamo noi oggi. Sacrificata per far tornare, o meglio, doveva essere sacrificata, ma ha commosso persino gli dèi, doveva essere sacrificata per far tornare il vento nelle navi che dovevano andare a fare la guerra a Troia. Per che cosa? Per una religione che diventava medicina. Pensate, no? Oggi la medicina, pseudomedicina, che diventa religione. Quindi non c'è niente di nuovo, secondo me, sotto il sole. Gli uomini hanno sempre patito, forse in maniera ciclica, situazioni del genere. Però ne sono venuti fuori come? Come? Diventando migliori. Noi dobbiamo essere migliori e fare tutti i giorni degli esempi. Allora sì che si può cambiare qualcosa. L'esempio attira altre persone. Se tu hai l'erba più verde a casa tua, il vicino di casa te la vuole copiare. Se tu stai meglio di salute, lui vuol sapere come stai. Se tu sei sorridente, lui vuol capire come mai sei sorridente e io che ho fatto 4 dosi sono così triste e mi ammalo e ho la goccia al naso. Ecco, sono cose banali, però se questo patrimonio di questi 2 anni non lo facciamo fruttare in questo modo qui, capendo che comunque le istituzioni vanno rifondate dalla base fino al vertice, perché la Corte Costituzionale è la rappresentazione pratica, concreta, che il sistema non può riformare se stesso. È illusorio che giudici nominati dalla politica che dovrebbero giudicare possa dire qualcosa di diverso verso chi li ha messi lì. Allora, cominciamo a ragionare su quelle cose che sono sempre state buttate là a spot nelle campagne elettorali, poi non si è mai arrivato al dunque. Dal punto di vista tecnico, abbiamo qui un'espressione massima di quello che può essere il tecnicismo. Allora, ragioniamo. È praticabile puntare ad avere un organo di controllo, perché mancano poi che cosa? I controllori, chi controlla? La Corte Costituzionale dovrebbe controllare tutto il sistema. Allora, possiamo pensare che si possa chiedere una nomina popolare, che si possa votare per i giudici? Si può pensare di immaginare una corte superiore eletta dal popolo con un mandato preciso a cui deve rendicontare, magari con un sistema di rendicontamento simile a quello della Corte dei Conti o di un'altra natura, un gran giurì superiore dove non ci siano conflitti di interesse, dove non ti sei mai occupato di partiti, dove non hai bisogno di lucrare i 450.000 euro al mese per all'anno per farti una posizione perché ce l'hai già. Pensate che una volta, in effetti, chi faceva la mia professione non aveva bisogno di guadagnare con quella professione, era una professione nobile nel senso alto della parola, perché distaccato dal denaro, dalle necessità della quotidianità, dal dover sbarcare il lunario, eri probabilmente più inattaccabile, perché non avevi punti di riferimento su cui potevi in qualche modo cedere. Poi alla fine sappiamo che l'uomo alla fine cede sempre sulle stesse cose, non ve le sto a dire, sapete quali sono. Allora, non sarebbe bello che in queste riunioni così appassionate, così importanti, provassimo a buttare giù, non so, l'idea del presidenzialismo, l'idea di una democrazia diretta? Perché pensate bene,
hanno... In caso sono cose bellissime, ma lei chi propone?
Ecco, voglio dire questo.
Andiamo al dunque, mi faccia capire.
Pensate che l'abolizione delle province ve l'hanno venduta con un grande risparmio. In realtà forse era la provincia e il sindaco sono quelle forme proprio di democrazia più diretta, perché in fondo il consigliere provinciale o il sindaco dovresti conoscerlo, perché è più difficile venirti a imporre un sindaco che viene da Sassari a Ravenna, come invece succede per il collegio uninominale del senatore. Allora, magari, la prima idea che mi viene in mente è quella delle liste cosiddette civiche. Io dico, sono di questo parere, che bisognerebbe cercare di entrare all'interno delle istituzioni. Qua dentro,
sì, probabilmente... fra 15 anni saremo ancora qui a parlare.
Non lo so, però qui dentro ce n'è uno che potrebbe diventare un consigliere comunale, ce n'è uno che potrebbe diventare il sindaco nel piccolo borgo. Queste sono le cose che bisogna fare. Non bisogna dire lasciamo fuori le istituzioni perché fanno schifo, no. Le istituzioni sono necessarie, io ci voglio entrare, voglio che ci sia la Mariani, voglio che ci sia uno di noi dentro queste istituzioni, dal basso, perché se vuoi arrivare a Roma devi partire da Alfonsine. Altrimenti non riusciamo ad andare da nessuna parte. Questo insomma era l'appello che volevo lanciare io. E poi dico l'ultima cosa. Adesso gli avvocati si sono risvegliati, no? Gli altri.
Perché... Ma lei ha dimenticato che c'è di peggio degli avvocati. Sono gli insegnanti.
Ah, sì. Però adesso sappiate che gli avvocati hanno capito che c'è una fetta importante di nuovo mercato. I danneggiati da vaccino, le cause risarcitorie, perché dovete sapere che ci sono tanti cittadini che sono stati sospesi anche in maniera abusiva, quindi i sanitari potevano essere sospesi in un primo principio dall'ASL residente, successivamente dagli ordini, ma qui da noi, in questo territorio che sempre ha fatto un vanto di queste cose, le cooperative sociali ti hanno sospeso prima ancora che iniziasse l'obbligo del primo di aprile. Quindi adesso voglio dire questo, insomma, siete da questo punto di vista qui sicuramente vaccinati, non cascate nell'errore di andare a fare qualche causa per queste ragioni a chi improvvisamente si è scoperto paladino di questi diritti che per 2 anni invece ha aiutato a calpestare.
Bravo.
questo